In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, stasera Cinema alla Radio con Il Raggio Verde di Éric Rohmer, Leone d'Oro 1986, puntata registrata il 3 settembre 1998.
Buonasera a tutti da Hollywood Party, io sono Stefano Della Casa, insieme a me c'è Roberto Silvestri.
Buonasera a tutti.
Roberto, presenta tu i nostri ospiti.
I nostri ospiti sono Silvano Agosti, ciao Silvano.
Ciao.
Che se ne andrà però tra breve, purtroppo.
In senso relativo.
Certo, in senso relativissimo, Enrico Ghezzi che invece ci accompagnerà assieme al film, forse fino alla fine, se regge, perché non ama tantissimo il film, gli piace molto ma non lo ama del tutto, è vero? Film di stasera è Le Rognon Vert.
Lo amo moltissimo.
Che ha vinto nel 1986 il Leone d'Oro e tantissimi altri premi. Il Raggio Verde è uno dei film che fa parte dei racconti e dei proverbi. Dopo una serie di film chiamati racconti morali, Rohmer decide di essere un po' più leggiadro, più nicciano, più libero. E racconta la storia di una ragazza che non riesce a organizzare le sue vacanze perché per un accidente una sua amica che la abbandona a un certo punto, il 2 luglio. Dal 2 luglio al 15 luglio lei dovrà decidere che cosa fare delle sue vacanze.
Il film fu distribuito in Italia dall'Academy di Manfredi e Vania Traxler, si chiamava Il Raggio Verde. Questa è la musica dei titoli di testa che ci annunciano anche appunto che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. C'è una Marie Rivière che mette in scena un po' se stessa, è la protagonista. Lei era già stata e poi sarà di nuovo protagonista di altri di film di Rohmer. Nel Racconto d'inverno, per esempio, lei ritorna. Era già stata nella Moglie dell'aviatore.
La voce di Silvia Pepitoni, la voce di Marie Rivière.
Ah, vengono i tempi in cui si invaghiscono i cuori.
Lo dice Rimbaud, siamo al 2 luglio.
Parigi.
Ma tu non dici che si morirà di caldo? Quando? A metà agosto? No, non è mica come Parigi, è insopportabile. Non c'è tutta quell'afa che ti leva il fiato, o almeno...
Quasi quasi.
A me farebbe piacere, basta che mi avvisi 2 o 3 settimane prima.
Pronto? Buongiorno. Sì, un momentino, per favore. Scusa, Delphine, è per te.
Arrivo.
Pronto?
Senti, Maria.
Ciao, Caroline, come va?
Non ti scaccio se vengo.
Ma no, figurati.
Ah, che bello, bene. Beata te, sarai contenta.
Guarda, decidi tu, non ti voglio assolutamente.
E niente, possiamo andarci tutti e tre,
c'è
io
una stanza tutta per te. Non si
accorgi. Scusa, cosa vorresti dire?
Così rimbambita.
Insomma, in poche parole mi scarichi.
A me fa piacere.
No, non è che. No, però capirai anche tu che a 2 settimane dalle ferie mi metti nei guai. Non so proprio che cosa fare adesso.
E tu ribelli.
Veramente. No, mi hai fatto il bidone, abbi pazienza.
Marie Rivière quindi non potrà fare la vacanza con la sua amica. Marie Rivière che è un'attrice di tipo che nel film Rohmer fa lavorare molto di suo, cioè inventa qualcosa sul copione. E siamo arrivati a martedì 3 luglio. Silvano, tu avevi detto che questo film ha 7 scene soltanto.
7 tipi di situazione quasi tutte di tipo teatrale. Potrebbe svolgersi su un palcoscenico che gira 4 volte.
Insomma, del film cos'hai? C'è qualcosa che non va?
Va tutto male.
Cosa ti è successo?
È successo che ieri Caroline mi ha fatto sapere che non viene più in ferie con me.
Ah, e adesso cosa fai?
Ah, non lo so.
Non parti con qualcun altro?
Ma no, non parto con nessuno. Cioè, per ora non parto con nessuno.
Ma dai, qualcuno lo trovi sempre.
Sì, in 15 giorni.
Ma 15 giorni non sono pochi.
Già, è una parola.
Ma sì, in 15 giorni puoi trovare tutta la gente che vuoi.
Ma chi?
Come
chi? Quale gente?
Boh, io cosa ne so?
Appunto. Tu vai via con qualcuno?
Sì, parto con Antoine. C'è uno che farebbe carte false per partire con te.
E chi sarebbe?
Una vacanza di sogno in una villa di sogno.
E chi è?
Raoul.
Raoul, ma tu sei matta nella testa, non dirlo neanche per scherzo.
Beh, sta a sentire, per essere carino è carino.
Ah, no.
E allora parti da sola.
Capirai che bellezza andare in ferie da sola.
Ma dai, una volta che sei là qualcuno lo incontrerai.
Ma dove là, se non so nemmeno dove andare? Ma sei testone.
Arrangia.
Grazie.
Potresti andare da mia nonna in Spagna.
Brava, la trovata del secolo.
Sul serio. Ha una casa grandissima in riva al mare. Ti può affittare una stanza.
È in una città?
No, in un paesino del sud. È carino.
Dovrai pensarci sopra. Certo che andare in Spagna da sola.
Ma non saresti sola, c'è un sacco di turisti.
Ma io non sono un'avventuriera.
C'è sempre una prima volta, da quest'anno, vita nuova. E chissà che non trovi un ragazzo che ti piace. Lo vedi quello lì? Ecco, quello lì ti dovrebbe piacere, è un bel maschione. È un po' sporco, d'accordo?
Però guarda che fico, è bello da perdere la testa. Guarda qua che bei polpacci.
Doppiaggio non meraviglioso, mentre siamo giunti al 4 luglio, il tipo così fico era in realtà una bellissima
statua. Un marmo
di
Riace.
Nel frattempo lei, la nostra Marie Rivière, sta aggirandosi con altri amici, sta cercando una soluzione e man mano questo problema delle vacanze le indica che in qualche modo deve cambiare molte cose della sua vita.
Lei cosa pensa di fare quest'estate?
Io niente, vivo di rendita, sono in pensione. Sì, le faccende di casa, non ho nient'altro da fare.
Sì, ma rimane a Parigi, non si muove mai.
No, io non mi muovo mai. Una volta stavo fuori un paio di mesi all'anno, andavo nel Jura.
Ah sì?
Era un bel posticino tra il Col della Fossile e la frontiera svizzera.
E le è capitato spesso di passare l'agosto a Parigi?
Oh beh, io ho cominciato ad andare in villeggiatura abbastanza tardi, perché vede, prima lavoravo parecchio, sai.
Ah.
Quando ho visto il mare per la prima volta avrò avuto su per giù 60 anni.
Ma no.
Sì signora, 60 anni suonati. E chi l'aveva il tempo di andare in villeggiatura? Facevo il tassista, c'era poco da scialare, chi ci pensava alla villeggiatura. Poi piano piano ho cominciato a prendermi un po' di ferie. Andavo da un amico che aveva un pezzetto di terra. Governavo le bestie, sì, governavo le bestie, poi...
Zappavi l'orto?
Sì, curavo un po' l'orto, insomma stavo là un paio di mesi.
Ti piaceva la montagna?
No, non mi piace la montagna.
Come mai
non le piace la montagna?
Perché sono talmente abituata a guidare nelle strade di Parigi che gli affari, i
tornanti
mi fanno paura.
Sei un parigino puro sangue.
Parigino fatto e finito.
Si sta benissimo a Parigi.
Oh sì, sì, si sta benone. A Parigi c'è tutto quello che ci vuole per svagarsi.
No, adagio.
C'è un grande parco.
Non esageriamo, non c'è la natura, non
la
c'è
natura,
il mare.
Vabbè, non c'è il mare, ma c'è la Senna. E non fa nessuna differenza.
No, scusi, non sono mica la stessa cosa.
Ma sì, invece.
Beh, oddio, io la Senna non la trovo un gran
che. Cosa vuole che ci vada a fare io al mare? Quando l'acqua mi arriva alle caviglie mi prende la tremarella. Non so nuotare.
Ed estate?
Beh, sì, certi giorni piove, si capisce, però è anche gradevole. Ad ogni modo, noi altri ci andiamo perché alla Ric d'estate soffre un po' il caldo e allora bisogna scegliere un paese un po' più... Non
l'anno
caldo.
Scorso è stato male in Tunisia.
E come vi muoverete? Come fate per dormire?
Ma andiamo in tenda.
Non hai paura che piova in continuazione?
Beh, se vediamo che piove, andremo nei bed and breakfast. Ad ogni modo non penso che d'estate piova tutti i santi giorni. Saremo là tra luglio e agosto, non so come sia il tempo. Isabella è più pratica di me. Che dici? Pioverà?
Ma
io una volta ci sono andata in luglio, il tempo era splendido. Può darsi che con un po' di fortuna troveremo il sole.
Ma com'è che funziona da quelle parti? Uno arriva lì con la tenda e tutto il resto e si piazza dove gli fa.
Sì, cioè...
Ad ogni modo là puoi fare campeggio dove capita, sei autorizzato, non è come in Francia. I camping non ce ne sono quasi. E poi noi andiamo sulla costa occidentale. C'è un sacco di posti selvaggi, ti metti lì e stai da Dio.
E la gente è simpatica? Voglio dire, quando campeggi vai da qualcuno, ti ospita?
Beh, sì, devi chiedere permesso al contadino. C'è chiede in giro. Insomma, ti arrangi.
E la gente è ospitale?
Cioè, sì, sono molto ospitali, non c'è problema.
Lui comunque conosce parecchia gente.
E come no, altro che un sacco di indirizzi e tutto. Credo, siamo organizzati.
Un mucchio di conoscenze. Possiamo andare un po' da uno, un po' dall'altro. Qualcuno che ci ospita.
Sì, abbiamo conoscenze
sempre.
Un po'
da tutto. Ah, sì?
E poi c'è Isabella.
Bevi adagio.
Sì, meno male che c'è Isabella.
Sì, sì. E Dublino non è neanche la parte più interessante, è vero o no?
Beh, insomma.
Sì.
E tu sei contenta di...
Dico per dire.
Sì.
Sei già stata in Irlanda?
Non ancora.
Beh, hai voglia di andare all'estero?
No, non ho mica voglia.
Ma è all'estero che state andando, cioè l'Irlanda è un paese straniero.
Sì, ma io non ho voglia di andare all'estero.
E allora perché vuoi andare in Irlanda?
Perché è un bel posto.
E come fai a sapere che è un bel posto?
Perché Isabel mi ha raccontato com'è.
Ah, ecco, te l'ha raccontato lei. Ma in Irlanda piove in continuazione, non ti spaventa?
No. Scusa, Delfino, perché non vieni a trovarci a Dublino quest'anno? La mamma è venuta a trovarci. Claude e Dominique vengono quest'estate. Ci manchi solo tu della famiglia.
Sì, lo so, Isabel, ma vedi... Non so, d'estate preferisco andare nei paesi caldi. Ho bisogno di cambiare aria, cioè... di stare al sole, eccetera. Intendiamoci, non è per voi altro. Venire ci verrò un giorno o l'altro, anche se non so come. Ma capisci, in agosto... Preferisco fare i bagni, nuotare, prendere un po' di tintarella. È vero, bestiolino?
Sì.
Tu, se vuoi andarci, tanto meglio, ma io voglio dire.
Sì, a me mi piace l'Irlanda.
Hai tanta voglia di andarci?
Sì.
Ecco, appunto, penso di andarci anch'io un giorno o l'altro, ma non quest'estate. Ad ogni modo chiamerò Jean-Pierre, poi si vedrà.
Delphine, questa nostra amica impiegata ventenne parigina, non riesce a trovare la sua vacanza ideale. Vuole andare al sole, ma non in Spagna, dai parenti della sua amica. Non vuole andare con Raoul, un corteggiatore evidentemente antipatico. Non vuole andare con gli amici, con i familiari in Irlanda, perché piove e poi il camping, si capisce, non è assolutamente quello che lei preferisce.
E bisogna anche dire che per la strada ha trovato una carta, adesso?
Donna di picche.
Siamo arrivati intanto all'8 luglio.
Io sono andata a Firenze da sola. Perché non parti da sola anche tu?
Perché? Perché non mi va. Non ho voglia di partire da sola. Ci ho già provato una volta e non mi piace.
Ma va, è bellissimo viaggiare da sola.
Mi prendi in giro? Io l'ho già fatto. Ma cosa c'entra? Sono stata a Nizza anni fa e l'ho trovato disumano.
Ma è così che si fanno incontri nuovi?
Io non ho incontrato nessuno.
Ma io Antoine l'ho conosciuto così. A Parigi conosci spesso gente nuova?
Boh, mica tanto.
Ma non hai voglia di conoscere gente?
Certo che ne ho voglia.
Ah, meno male. Allora, perché non vai, che ne so, a fare una bella vacanza con un gruppo organizzato?
Sei scema.
Perché?
Dai, Beatrice, finiscila.
Sei prevenuta? Ma cosa ti urta nei gruppi?
Madonna, come sei pirata. Ma che bisogno hai di aggredirmi così?
Ma chi ti aggredisce? Abbi pazienza, cerchiamo
cacchio,
solo una...
non si può neanche parlare.
Una soluzione alla tua solitudine, non puoi.
Senti, lascia
così.
Stare la
non
psicologia.
Non puoi mica vivere da
no.
sola.
Ah, Beata, ti credo
l'eternità.
Ti provi così.
Ma prova a guardarti, sei triste.
Io non sono triste, chi te l'ha detto?
Sì che sei triste.
Ma va, sto benissimo, cioè, va tu... Non sono triste. Ho solo un problema di...
Fatto sta che soffri di solitudine.
Insomma, voglio dire, non è questione di... Cos'hai da ridere tu?
Trovi che sia bello essere sola?
Non lo trovo bello, ma non si risolve né coi viaggi organizzati né partendo così, tanto...
Ma sì, una ne esce muovendosi, dandosi da fare.
Dai, smettila,
lascia
stare, mi sfinisci.
No, cara, è vero.
No, ma tu...
Ho avuto anch'io dei periodi così in cui stavo come te, in cui non riuscivo a darmi minimamente da fare o ero triste. È stato atroce.
Boh,
io capisco che possa sentirti così.
Ma hai fatto
però
bene,
bisogna reagire.
No,
e noi, in quanto tue amiche, siamo qui per aiutarti.
Non spingere il mio caso alle estreme conseguenze.
Ma bisogna spingere le cose alle estreme conseguenze.
Se tu non mi conosci affatto.
Per fare scoppiare il bubone.
Scusa, tu non
perché
mi conosci affatto.
Non è possibile andare avanti
così. Affatto, non mi conosci.
Forse non ti conosco, ma ti vedo.
Ma mi vedi quando? Mi vedrai se ho 5 minuti una volta ogni tanto. Non mi conosci affatto.
No,
dovresti stare zitta, invece giù.
Monti
in cazzo. Non abbiamo discusso un accidente. Oltretutto parli sempre.
È logico.
Non si riesce neanche a
parlare. Sono quelli che hanno qualcosa da esprimere che esprimono, che scoperto.
No, io avrei un sacco di cose da esprimere.
Ah, io?
Allora, cosa fai? Ho litigato da esprimere che non esprimo perché non
e
sono
allora
motivata.
E allora esprimile. Noi vogliamo che tu ti esprima. Coraggio.
Adesso no.
Avanti, ti ascoltiamo. Siamo tutte orecchie.
Ah, senti, io lo trovo... Cioè...
Avanti, sono curiosa. Voglio sapere
sei
che
brutale.
Cos'hai da dire. Non sono brutale per il gusto di essere brutale. Lo faccio solo per il tuo bene. A volte ci vuole un po' di brutalità. Perché in certi casi la gente bisogna strapazzarla. Non so, forse i tuoi genitori ti hanno tirata su senza mai contraddirti.
Cosa
perché, allora, perché allora
perché
penso che...
Perché è anche matta. Chissà
ma sì, sai benissimo perché. Vabbè, d'accordo, sono matta
perché
e brutale.
Come
ma lo dico perché ti voglio bene.
Cioè, voglio dire, non capisco.
Ma
non
ci vogliono dei...
Cosa?
Dei
io?
Conflitti, faccio, delle contraddizioni.
Lasciami parlare un momentino.
Volte, sì.
Lasciami parlare.
Sì.
Io sto bene, sì, sarò un po' sola in questo periodo, però... Voglio dire, però non sono completamente sola. Non sono una ragazza sola. C'è qualcuno nella mia vita, eh?
D'accordo.
Sebbene in questo momento non lo veda. E questo per me conta moltissimo.
Sì.
E voi non avete il diritto di interferire.
Sì, d'accordo. Scusa, non sapevo che avessi qualcuno. Vedendoti così giù, pensavo che era meglio che discutessi un po', che ti dessi un po' da fare. Tutto qua. Scusa, non sapevo. Ero veramente convinta che non avessi più nessuno. E allora mi sono detta, bisogna che si dia una mossa. Io preferisco essere anche un tantino aggressiva, se è per il bene dei miei amici. A volte lo sono stata, anche più di adesso. Guarda, sarei capace di mollare due ceffoni a un'amica se questo
sta
servizio
attenta che questa ti animala sul serio.
Va bene, ho capito, ma tu non sei uguale a me. Tu parti dal presupposto che siamo tutti uguali.
Ma appunto, tu sei uguale a me. Il mondo è bello per te.
Va bene, d'accordo,
allora,
ma tu non fai altro
non
che
fatto
strillarmi
bisogno
le tue
essere...
frasi fatte nelle orecchie. E io, voglio dire, una non sa più come venirne fuori con te.
Guai a lasciarsi andare. Ad ogni modo, Delphine, devi accettare il fatto che fra te e Jean-Pierre è tutto finito. Se non ti dai da fare per incontrare qualcuno, resterai tutta la vita attaccata a un ricordo. Non hai voglia di conoscere gente?
Spero sì di incontrare qualcun altro.
Ma vuoi andare avanti ad aspettare il principe azzurro o pensi di fare qualcosa?
E cosa vuoi che faccia?
Si potrebbe vedere il tuo tema astrale oppure... Sono capace di far parlare gli spiriti, li potrei interrogare stasera. Io so far muovere i tavoli.
Far ballare i tavoli per trovare un ragazzo? Non ci ho mai provato, ma
però
ci posso provare.
Però ci devi credere un po', perché se non ci credi gli spiriti non...
Sì, ci credo. Cioè, credo a delle cose che nella vita succedono così, spontaneamente.
Ma non credi?
Che ti si presentano davanti quando meno te lo aspetti, non so, le cose dell'amore, ad esempio.
Però, scusa, non credi a... Cioè, voglio dire, non hai superstizioni? Non credi alla fortuna, non credi alle carte, non credi nemmeno agli astri? Niente?
No, io credo a delle superstizioni personali. Potrei credere a una cosa, potrei credere alle carte da gioco che a volte trovi per la strada. A me capita di trovarle per la strada.
Ne trovi spesso?
Ogni tanto capita, ma sempre quando meno me l'aspetto. Magari sto camminando e trovo una carta.
Mm-hmm.
E credo che significhi qualcosa. L'ultima volta, andando da mia sorella, ho trovato una donna di picche. E la donna di picche è una brutta carta.
Eh sì.
Conosci il significato delle carte?
Di qualcuna sì, ma a volte i simboli cambiano.
Dunque, mentre stavo andando da mia sorella, sono stata attratta da una Ah, e in più la carta era verde. E la cosa più strana è che tempo fa avevo incontrato un medium, un mio vecchio amico, che mi ha dato, che mi ha detto che quest'anno il mio colore sarà il verde. Ed è veramente strano, perché io da quel giorno là, magari è perché sì? ci faccio caso. Incredibile, ma non faccio che trovare oggetti verdi. E non so, ieri cammino per andare da mia sorella e cosa vedo? Una carta da gioco verde, accanto a un palo verde. E io, guarda caso, ero vestita di verde. E non è una combinazione.
Sai cosa vuol dire?
Che troverai un omino verde.
Il verde è il colore della speranza. L'anno sarà buono. Dammi il giornale, voglio leggere l'oroscopo.
Mi hai letto nel pensiero.
Dunque, tu sei Capricorno.
Sì.
Anche a costo di cadere nella banalità, ostinandovi ad aspettare il sedicente principe azzurro, siete perennemente sole e si direbbe che questo vi deprima. Siete in un circolo vizioso, ma che fare contro questa vostra incontrollabile ostinazione caratteriale?
Non sono io che mi ostino, è la vita che
Dai, sostiene. Non dire fregnacce.
Storia.
Ma sì, è vero.
Allora, dopo aver sentito gli amici che vanno in Irlanda e gli altri che gli suggeriscono di andare in Spagna...
C'è un gatto nero che sta passando nel giardino.
Certo, un gatto nero, sì, un altro simbolo nella vita di Delphine. Enrico, secondo te questo è un cinema o è teatro, come diceva prima Silvano?
Ma a me pare il massimo del cinema. Quell'anno, ecco, per esempio, quell'anno a Venezia è stato forse giustamente premiato perché era il film più filmico, insieme forse con un film fuori concorso che era pieno di raggi verdi, che era Grosso Guaio a Chinatown di Carpenter, che era pienissimo di raggi laser, tutti verdi. Lo vedi come è tutto montato come se fosse un western.
E poi alla ripresa è un western con la ripresa del cinema diretto, no? Con la macchina da presa tenuta quasi sempre a mano, che si muove in continuazione, che scruta le persone.
Si muove poco, c'è un film immobile senza bisogno di muoversi molto.
Vorrei ricordare una cosa a proposito del Raggio Verde. Naturalmente l'idea è di Verne, che è ispirato a Romer, e il Raggio Verde è un raggio che appare all'orizzonte quando il sole tramonta, ma non sempre, e quando appare, chi lo vede conoscerà all'istante i propri sentimenti e quelli dell'amato.
Hai visto che amore quel cagnolino che fa il bagno?
Carino. Ecco, guarda, quello è il Monte del Roule.
Sì?
E laggiù c'è un posto che si chiama la Hougue. Uh-huh. Là c'è la piattaforma del petrolio. A sinistra è il porto turistico, chiaramente. E quella là è la Hague. È una parte ancora completamente selvaggia.
Che cazzo?
L'hai vista anche tu? Guardalo, guarda.
Ai, non fissarlo così.
Ah, non è mica male. È bruno, ha un bel fisico.
È te che stai guardando.
Non dire sciocchezze. Guardalo.
Su, diantra di fissarlo in quel modo.
Ci sta guardando. Io sono sicura che gli piace, guarda.
Dai, smettila, cosa fai? Mi spogli? Secondo me è proprio il tuo tipo.
No, è il tuo tipo.
O perlomeno, tu sei il suo tipo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Hai una bella faccia tosta.
E dai, smetti. Sei di qui?
Sì.
Com'è che ti chiami?
Edouard.
Lei è Delphine.
Piacere.
E io Françoise.
Piacere. Cosa fate di bello qui?
Beh, siamo in vacanza.
Ah, siete in vacanza. In famiglia?
Sì, sì.
Sì.
Io domani vado in Irlanda.
Oh, bella. Ci dovevo andare anch'io in Irlanda.
Ma va?
Sì. Ero lì per partire, poi invece... Comunque, Cherbourg va bene lo stesso, tutto sommato.
Sei marinaio?
Sì, ho la barca ormeggiata là.
E sei da solo?
Sì, sono solo.
Che cosa fai stasera?
E voi?
Beh, noi ci andiamo a casa, solitamente.
Ma dopo ci potremo vedere.
Magari, sì.
Sì, tra le 10 e le 11.
Ah, per noi va benissimo.
Bene.
No, però non so se riusciremo a svegliarci.
Ma sì, a una certa ora tagliamo la corda.
No, non è possibile.
Ma perché?
Perché ormai abbiamo preso un impegno e non possiamo tirarci indietro.
Si può combinare lo stesso.
Se a cena siete impegnate, vediamoci dopo. Andiamo a prendere un gelato al bowling, se
sì.
vi va.
Non lo so, vediamo.
No?
Ma sì, dai.
No, dai, vedremo. Dai, io devo andare. Ciao.
Con lo sconosciuto incontrato a Cherbourg,
il 17 luglio.
Ho proprio l'impressione che non si metteranno d'accordo per andare in vacanza in Irlanda. Prima abbiamo visto questa specie di psicodramma con le amiche che diventa quasi una seduta spiritica, e le amiche, anche cattivissime, cercano di toglierla da questo isolamento, ma lei non è affatto isolata, ha delle idee molto precise sulla vacanza, no? Bisogna farla non da soli, in un posto di mare, oltretutto lei è anche impegnata, non è sola, anche se in questo momento non frequenta il suo amico, insomma il personaggio è abbastanza più affascinante di quanto non sembrava all'inizio, no? Mentre adesso si svolgerà una delle scene più divertenti del film, che durerà moltissimo, è un pranzo con gli amici, Lei cercherà per tutto il tempo di dire che è vegetariana, loro continueranno per tutto il tempo a non capire che lei è vegetariana e continueranno a offrirgli queste costolette di agnello. Ed è questa una delle scene in cui l'attrice, la protagonista Marie Rivière, ha un po' inventato liberamente il copione.
State ascoltando Il Raggio Verde di Éric Rohmer, Leone d'Oro a Venezia nel 1986, puntata registrata il 3 settembre 1998.
Non ti piace la carne?
No, non mi piace. E comunque è niente di grave, non c'è problema.
Ma va, non mangi carne?
Oh, bella.
No.
Ma allora?
Niente di grave, niente di grave.
Vuoi che ti facciamo qualcos'altro?
No, non fa niente, basta così, ho già mangiato abbastanza. No, non fa niente, credetemi, non fa niente.
Scusa, Liliana,
no, magari se c'è aggiungerei un pomodoro al mio couscous perché non è
che... Sì? No, serviti pure.
Dai, su, una piccolina, tanto per assaggiare.
No, va bene ugualmente, grazie mille.
Però ce lo potevi dire.
Eh sì, ce lo potevi dire, così ti cucinavamo qualcos'altro, no?
Comunque le uova le mangi, no?
No, non è che le mangi spesso.
No?
No.
Ma tu la carne non la mangi mai?
No, mai.
Ah, bella.
E il pesce?
Oh, beh, nemmeno per il pesce faccio follie. Oddio, qualche volta lo mangio quando, cioè, se proprio non c'è nient'altro, allora... E cioè, capisci, un po' di proteine bisogna pure che le mandi giù, anche quando sono in giro, però se dipendesse da me io ne farei volentieri a meno.
Ma a livello di organismo non hai problemi? Va tutto bene?
Sì.
Ah, sì?
Sì. Oh, di salute sto benissimo. Ma a casa mia mangio cereali, mangio, non lo so, mi faccio dei bei mangiarini.
Latticini anche?
Latticini, sì, latte.
Roba
sì,
leggera,
latte, mandorle, roba così.
E non...
Non c'è bisogno di mangiare la carne.
Ma questo ti creerà un sacco di problemi quando mangi fuori a casa d'altri, no?
Ma sì, come oggi.
Piace molto il film perché lei sembra non sapere nulla, cioè continua a dire di sapere, no? Continua a sembrare molto determinata.
Ma non alle amiche, no? Che invece la considerano fragilissima, che non sa dove andare, bisognosa di protezione.
Proprio perché invece ha quest'aria, vedendola, vediamo che è il personaggio più formato, quello che ha il volto più disegnato, è un personaggio assolutamente scolpito, no? La sua incertezza è negata dal vederla.
Intanto continuano a discutere sul essere vegetariani o non essere vegetariani, scomodano anche i massimi sistemi politico-economici.
Gli ortaggi sono più eterei, non so se riesco a spiegarmi bene.
Non hanno sangue?
Sì, in un certo senso.
Non hanno un cuore,
già,
che batte.
È la diversità. Ma può darsi che io non abbia coscienza delle cose, però per il momento, nella fase in cui mi trovo adesso, intendiamoci, potrei anche sbagliare, scusate. Cioè, è una cosa istintiva, io mangio così, ecco, io mi alimento così da tanto.
Ma anch'io, per la verità, quando ero giovane...
Fa un po' impressione...
La pensavo un po' come te, una volta andavo dalla città...
Intervenire sulle voci, ma nello stesso tempo sembra già di essere in colloquio radiofonico. Credo capiti sempre con i film doppiati, ma questo film, vedi le facce e vedi queste voci che cercano di... di adeguarsi alla velocità... E sono così palesemente attori, così rirecitate, che sembra un film, improvvisamente sembra un film iper postmoderno, dopo sembra il 23° film di Jarmusch, gli aggiunge questa impossibilità di essere doppiato.
Siamo a 19 luglio, il pranzo vegetariano, non vegetariano, è finito e adesso Delphine è nel giardino con una bambina.
Sono buoni questi ribes, no?
Un po'
non li avevi mangiati? Un po' male.
Sì, li ho assaggiati. Altro che.
Non hai il ragazzo?
Sì, ce l'ho il ragazzo.
E allora come mai? Come mai non è venuto con te?
Beh, perché non poteva venire. Lavoro.
Bella fregatura, eh?
Beh, pazienza, non muore mica nessuno.
Cioè... E com'è che si chiama?
Si chiama Jean-Pierre.
Lo vedi spesso?
Ma vedi, non lavora a Parigi e allora non lo vedo tanto spesso. Che vuoi fare? Comunque è il mio ragazzo.
E dopo andrai a vivere con lui, più in là?
Sì, un giorno o l'altro.
Ahia, che male, mi sono punta.
Perché mi chiedi queste cose? Tu non ce l'hai.
Niente, chiedevo così, per chiedere.
Sì, insomma, ho il ragazzo fisso, ma poi ce ne sono anche degli altri, li cambio spesso.
Pensi di fermarti molto?
Eh?
Ti fermi molto?
Ma finché non mi cacciate.
E gli telefonerai, no?
A chi?
Al tuo ragazzo.
Ma può darsi. Ad ogni modo, non so, tanto ne ho altri. Di ragazzi.
Li cambi come la camicia. È vero che li cambi come le camicie. Saranno anche buoni, ma dopo un po' stupido. Vero?
Perché mi chiedi ste cose? Te l'ha detto qualcuno?
Ma va, nessuno. Sono curiosa.
Vinature?
Sì, per così dire. Hai dei progetti con lui?
Sei tremendamente curiosa, lo sai o no?
Allora?
Ma no, di progetti non ne ho ancora fatti, si vedrà.
In effetti il ribes nero che stanno mangiando in giardino Delfine la ragazzina stufa perché è dolciastro, è molto meglio il ribes rosso che più acidulo. Adesso c'è una coppia che si dondola su un'amaca e gli altri invece hanno preso a giocare a scarabeo. Il destino di Delfine per questa estate è ancora decisamente in alto mare.
Hai voglia di andare al mare domani? Facciamo un giro in barca a vela.
In barca a vela? Sì, al mare ci vengo volentieri, ma in barca no, perché mi viene il mal di mare.
In barca ti viene il mal di mare?
Mm-hmm. Vuol dire che non sei del segno dei pesci?
No, sono Capricorno.
Capricorno?
Sì. Ti intendi di segno?
Beh, un pochino sì, mi occupo un po' di astrologia.
Lo sai? Gerard è anche lui del Capricorno.
Lo so, sì.
Cosa vuol dire?
Il Capricorno è il simbolo della capretta che si inerpica su per la montagna e va più in alto che può, ma generalmente ci va da sola. E tu sei un po' così, non pensi?
Sì, in un certo senso, cioè può darsi che sia vero.
È vero, sì, cioè ti conosciamo da poco, però abbiamo l'impressione che...
Cosa?
Che ogni volta che ti si propone
che
qualcosa...
Sono una capra.
No, che c'entra? Tu pensi subito, no, non mi interessa, no, lasciamo questa perdere.
Poi.
No, non sono un tipo così difficile, non diciamo fregnacce. Vabbè, che vuol dire che cosa mi piace?
No, ma...
Mica ho fatto la difficile, sono stata disponibilissima finora.
Beh, disponibilissima.
Non ho mica fatto la difficile, dai.
Comunque.
Non si può dire che ho fatto la difficile. Ho fatto, ho fatto le commissioni, sono andata a passeggiare in centro e... Cioè, cacchio, sono stata di compagnia.
Hai lavato i piatti?
Ho lavato i piatti.
Già. Ma tu non mi hai sempre detto che...
Che cosa mi vorreste rimproverare?
Niente.
No, non ti
rimproveriamo. Vogliamo vederti allegra e farti divertire il più possibile finché stai con noi.
Io non ho problemi, ci sto benissimo.
E cos'è che ti piacerebbe di più? Cosa desideri ardentemente, intensamente fare nei prossimi giorni finché sei qui?
Prendere un po' d'aria, per me è sufficiente.
È sufficiente.
Mm-hmm. Come una pianta.
Eh?
Una pianta.
Io sarei una pianta.
Facciamo un salto indietro. Delfine, intanto, il raggio verde ancora non lo ha visto, anche se il film in questi ultimi tempi è stato molto dominato da un verde, verde di bosco, verde di giardino. Il salto indietro è al 68. Eric Rohmer, che si chiama in realtà Maurice Scherer ed è un ex professore di liceo, poi diventato redattore capo di Cahiers du Cinéma, un po' il maestro di tutta la Nouvelle Vague, uno dei maestri della Nouvelle Vague, ha pubblicato dei romanzi, ha fatto dei film. Ecco, adesso vediamo uno dei nostri cineasti del 68 che dedica a Rohmer proprio in quell'anno, aveva già diretto La collezionista, tra l'altro, e anche una serie di cose un po' rosselliniane, ecco, dedica un omaggio a Rohmer.
Ho visto un vecchio film di Rohmer, una specie di esercitazione filosofica. C'è una splendida esaltazione dell'ozio. Il protagonista dice più o meno così: oggi la maggior parte della gente che lavora fa un lavoro inutile. I tre quarti delle attività umane sono ormai parassitarie. Non sono io ad essere un parassita, lo sono i burocrati e gli stessi tecnici. Ciò che conta per il futuro non è il lavoro, ma l'ozio. Quello che mi interessa nel cinema è che non ci sia frattura con la vita. Mi piace ritrovarvi la stessa dialettica. In quel film la ritrovo in pieno.
A me interessa soltanto l'esattezza delle immagini. E non sono davvero molti gli autori che fanno un mestiere esatto, un lavoro preciso sull'immagine. In questo momento ho una grande esigenza di ordine. E questo chiedo al cinema come a tutto. Non mi interessa la rappresentazione della nostra realtà caotica, ma qualcosa che in qualsiasi modo, da qualsiasi punto, mi aiuti a mettere ordine.
Delfine è in giardino, gira, e Carlo Cecchi, nel film La sua giornata di gloria di Edoardo Bruno del 1968, ci sta spiegando, in fondo, perché non è teatro quello che stiamo vedendo, ma cinema, l'esattezza. L'esattezza dell'inquadratura, l'esattezza della messa in scena, l'esattezza della recitazione o della non recitazione di questa magnifica Marie Riviere. Enrico, a che film si riferiva Carlo Cecchi quando diceva il suo compagno, ho visto un film che parla e fa l'elogio dell'ozio? Era Le Signe de Léon, forse?
Ma secondo me era invece Manu Chemon.
Delfine ha passeggiato un po' nel bosco, alcuni suoi amici hanno raccolto dei fiori e adesso stanno parlando. Sono tra le macchine, il muro di una chiesetta di campagna. Questa vita agreste però sembra proprio non faccia più per lei, lo dimostrava un po' il dialogo di prima e lo dimostrerà tra poco il 22 luglio anche la scelta che lei fa.
François, cosa c'è?
Non me la sento di restare, torno a Parigi con te.
Ma cosa ti è preso? Ti trovi male?
Ma no, sto bene, sto benissimo, figurati.
Sono stati poco carini?
Sono carinissimi, anzi,
C'è una bella differenza.
Però capirai che adesso che parti non posso restare qui sola con
lui. Fatto sta che lui è la
gente. Se vuoi ci penso io a dirti. Sono intelligenti, non si offenderanno.
Sono così imbarazzata.
Dai, ci penso io.
Creativo in un'agenzia di pubblicità.
Il problema è che oltre ad essere creativo è anche procreativo.
Non
so se mi spiego.
Ma per farli bisogna essere in due.
Beh, questo sì.
Sei già di partenza?
Sì, è ora. Ma c'è una novità.
E cioè?
Delfin se ne vuole andare.
È arrabbiata?
No, non è affatto arrabbiata. Cosa c'entra? Solo che preferisce rientrare a Parigi insieme a noi.
Vabbè, non mi sorprende.
No, a me dispiace, la trovavo simpatica. Ma no, bisogna capirla. Siccome noi... Cioè, voglio dire, lei non è come noi.
La portiamo con noi a Parigi.
Sì, certo.
Beh, pazienza. Contenta lei?
Sì, però è un bel tipo.
Delfin se ne va? Sì, vuole andare via. Ma scusa, perché se ne va? Oh, beh, sai, siccome noi due partiamo, capisci, allora è meglio che... A Parigi sarà sola come un cane. Sì, d'accordo, ma io che ci posso fare?
Siamo al 23 luglio, Delphine è tornata a Parigi.
Pronto? Jean-Pierre, come va? Sono Delphine. Tutto bene? Sono a Parigi. Ma insomma, guarda, ti dovessi dire, non lo so, è che Cherbourg era un po'... Per essere bello, era bello, però... Insomma, sono tornata, ecco. No, tu sai come sono fatta, no? No, avevo telefonato per chiederti se potevi prestarmi la tua casa in montagna.
Allora, abbiamo assistito poco fa alla telefonata di Jean-Pierre, il suo ragazzo che abita fuori Parigi, a cui lei ha chiesto la casa in montagna, e adesso, insomma, sapremo che neanche questa ipotesi di viaggio in montagna nella casa di Jean-Pierre sarà la soluzione del suo problema. A proposito di verde, beh, insomma, Romer quindi è un verde, in pratica, secondo le vostre interpretazioni. Mi viene in mente Jodorowsky quando dice che lo scontro che c'è adesso nel mondo è proprio tra i verdi, cioè gli alberi che cercano di rimangiarsi gli esseri umani, e gli umani che diventano alleati degli alberi oppure i loro nemici.
Cioè, Jodorowsky, o collaborazionisti,
sì,
o
resistenti. E Jodorowsky è un po' per essere invece un resistente, diciamo, una linea anti-romeriana. Adesso vediamo che lei passeggia. Molto silenziosa e sempre solitaria, con un ghiacciaio, sembrerebbe, sulla destra, una magnifica immagine.
Questo ghiacciaio che sembra una cosa, non di studio, sembra una cosa domestica.
Sembra Fuller, tanto coreano.
Tanto è vero che lei c'ha le...
Niente.
E poi una spiaggia sulla sinistra, quasi.
È quello che sono i margini di ghiacciaio, cioè non sai cos'è.
In compenso lei ha le scarpe da ginnastica che sono pochissimo adatte per andare su un ghiacciaio, infatti le cade il cappello.
E adesso turismo puro sulle Alpi o su che montagne meravigliose.
Sempre spentissimo però, guarda che...
Delphine!
Ciao Polo, come stai?
Bene, e tu? Sei arrivato?
Già.
Ho qui le chiavi di Jean-Pierre.
Fa niente, non ne ho più bisogno.
E perché?
Voglio tornare a Parigi.
Ma cosa ci torni a fare?
Mi annoio, sono stufa.
Sei venuta a far fare un giro ai bagagli?
Non lo so, sono incasinata. Non ci capisco più niente. Sono lì in negozio i miei bagagli, se me li dai me ne vado.
Eccoli lì, però non ti capisco.
Dai, dammeli, non ti preoccupare, non è niente. Va bene, grazie Polo, scusami.
Hanno preso un po' d'aria, è tutta salute.
Mi rincresci. Tu stai bene?
Sì.
Beh, ti saluto. Ci vedremo più.
Che ti devo dire? Torna presto, quando vuoi. Le chiavi sono qua. Bye bye.
Ti saluto. Arrivederci.
Ciao.
Anche la montagna non ha funzionato. Siamo al 26 luglio. Delphine è tornata a Parigi. Tornata a Parigi per l'appunto. Romero ha ambientato molti suoi film a Parigi, ma si è spinto anche fuori, no? Perché insomma, ha alternato metropoli e piccole città. Secondo te è un regista metropolitano o anche un regista non metropolitano? Non so, Chabrol per esempio è il regista della borghesia di provincia, no?
A me sembra molto che astragga completamente da tutto, compreso il set, comprese le città, le cittadine, gli interni, e proprio per questo sia poi il più preciso, il più democraticamente esatto. È un topografo, per cui la topografia si esercita sia in città, sia su una stradina, sia al bordo di un ghiacciaio, senza mai pensare al panorama, ma pensando proprio a quella cosa, a quel reticolo, a quel momento. È sempre di è uno dei registi che ti sembrerebbe più attento, lo so, al dettaglio cromatico, al vestito, alla marca, senza avere mai non dico uno zoom, ma neanche un dettaglio. Cioè il dettaglio te lo fai tu e sei miracolosamente portato a farti tu i dettagli. Cioè a vedere, ti sembrano film in bianco e nero con le cose segnate a colori come nel video, e invece non è così. Invece
adesso siamo sul lungo Seine a Parigi, poco dopo l'Île Saint-Louis. C'è la gente che prende il sole in costume da bagno sul cemento del lungo Seine. È vero, a Parigi c'è molta gente anche adesso che lo fa.
Delphine non è allegrissimo.
No, non prende il sole, si aggira in una piazzetta dove...
Passata dietro a due bidoni della spazzatura.
Ecco appunto, i deodori dei bar e i bidoni della spazzatura Delphine. Si alternano.
Ciao Irene!
Come va Delphine?
Oh beh, si tira avanti. Che buffo trovarti qua, sono contenta. Che combini?
Oh, sono andata a fare una commissione qua vicino. Passavo di qui e mi sono fermata un minuto.
Ah, ecco.
E tu cosa fai da queste parti?
Ho fatto una passeggiata e tornavo a casa. Abito sempre là dietro, a Saint-Germain. In questo periodo dovrei essere in ferie, diciamo che sono qui di passaggio. Sperando di trovare...
Ho paura che ormai quest'anno mi sa che...
Sì,
il tempo...
viene il temporale.
Sono così contenta.
Pensavo di vederti. Devo riprendermi dalla sorpresa. Allora, che combini di bello?
Beh, tanto per cominciare, ho preso il coraggio a quattro mani e mi sono sposata.
Ma
mi sono sposata?
Un'altra volta?
Sì, un'altra volta. Ma questa volta è sul serio. Abbiamo anche un bambino.
Ma non mi dico. E quando l'hai avuto?
Beh, ormai ha 17 mesi.
È un bel bambino?
Oddio, sì, è piuttosto carino.
Sarai contenta, no?
Sì, cioè sì e no. Cioè, dipende dai momenti. Finora è stato molto difficile. È stata una cosa... Non hai idea, sai? È stato molto difficile. Beh, sarebbe troppo lungo per raccontartelo così in due parole. Comunque
sì.
È passata.
Io invece
e
niente
cosa
di speciale.
Mi
cioè no, ultimamente sono andata un po' in vacanza.
Ma non lavori più?
Sì, sì, lavoro, come no. In questo periodo sono in ferie. Devo fare... Ho ancora una quindicina di giorni da sfruttare, ma veramente...
Rimani a Parigi?
Ecco, appunto, il problema è proprio questo. Che ero partita.
Ah, sì.
Sono partita, sono tornata, sono ripartita e ritornata un'altra volta. E mi sento un po' a terra perché adesso mi ritrovo a Parigi come una cretina. C'è un tempo schifoso e tutto a un tratto una voglia matta di ripartire.
No, dai, oggi è così, ma vedrai che poi si aggiusterà.
No, va bene, dai, non avere brutto tempo. Anzi, se è per questo, non so se è presente a casa mia, ma quando c'è bel tempo diventa un forno. Ci fai certe saune.
Ho trovato una soluzione per tutti i tuoi casini.
Sì,
tu hai la soluzione. Io ho un cognato che ha una casa a Biarritz. Te la posso prestare? Lui me la lascia ogni estate, ma non ci vado mai. Biarritz per me è un po' scomoda. Non posso allontanarmi troppo da Parigi, perciò io e mio marito andiamo a Deauville, di solito.
Sarebbe meraviglioso.
Per te è la soluzione ideale.
Ma tu...
Ti sistemi lì, nessuno ti rompe le scatole. Il posto è bello ed è molto ben frequentato. Non si sa mai, chissà.
Siamo al 1 agosto, il bar dove si è svolto questo dialogo in cui questa amica offre a Delphine una casa a Biarritz è un bar che ricorda molto quello dell'episodio col cameriere antipatico di Renette Mirabel. Invece Biarritz appare in questo momento con una panoramica dall'alto, un posto abbastanza disumano.
Enrico, che evoluzione ha fatto dopo i proverbi e i racconti Romer? Cioè, che strada ha preso negli ultimi anni?
Beh, la strada dei racconti stagionali mi sembra un ripercorso, come dire, meteorologico di tutto il suo cinema. Mi sembra che ognuno dei suoi cicli abbia ripercorso sempre lo stesso giro. È proprio un'idea ossessiva di ciclicità.
In cui le stagioni sono sempre al centro del...
Sì, perché se tu vedi questo film è più al centro. Questo è già un racconto d'estate.
Infatti.
No?
Il faro,
quello che abbiamo
la
visto.
Scogliera, i bambini che giocano nudi, le onde.
Sì, che poi naturalmente si è visto prima. Ci sono queste cose stupende di... quasi dilettantesche, quando ha detto l'estate, beh, che poi magari è già finita il temporale, e quando sono a Parigi al bar e c'è uno stacco di probabilmente un secondo e mezzo che fa vedere il cielo nuvoloso, un attimo, non l'hai visto il cielo, un secondo e mezzo e poi sei di nuovo lì in quel tavolino isolato.
Beh, tra poco un momento, una svolta molto importante.
Ora
del
c'è
film.
Della caligine, vedi?
Sì, gli scogli, il cemento. Lei sta camminando, tra poco si parlerà proprio del Raggio Verde, il titolo di questo film di Romer che stiamo ascoltando. Lei sta trovando adesso un'altra carta, molto importante anche questo, è un fante di cuori questa volta, come aveva trovato una donna di picche.
Sul fondo, dietro c'è l'acqua sfocata.
adesso qui c'è un gruppo di persone, direi di mezza età, sedute su un muretto. Delphine si avvicina e parlerà con loro. Questo dialogo, sentitelo, perché è veramente molto importante per spiegare il titolo del film, Il raggio vero.
Deve essere avvincente, non lo lasci un minuto.
Ci si è stroppato.
Ma senti, tutti i gusti sono gusti. Io ho appena riletto 20.000 leghe sotto mari e l'ho trovato tremendamente noioso.
Ma anch'io, sai, anch'io, finché non ho ripreso in mano questa raccolta e non ho letto Il raggio verde, lo trovavo barboso, di una noia mortale.
Lo credo.
Ma poi, dopo aver letto Il raggio verde, mi sono accorta che è un libro straordinariamente affascinante.
Sì, anch'io ho letto Il raggio verde. E in effetti l'ho trovato bellissimo. Mi è piaciuto proprio tanto. È delicato come una storia di fiaba. Come una fiaba. C'è un'eroina che...
Di una semplicità disarmante.
Sì, una ragazza semplice come Cenerentola o Biancaneve. È una bella storia d'amore.
Ambientata in Scozia, per di più. Io ho un debole per la
Scozia. Sei stata in viaggio di nozze?
Sì, mi era piaciuta tanto.
Lei l'ha letto, signora?
Sì, lo lessi quando ero bambina e purtroppo me ne ricordo molto vagamente. E lei lo sta leggendo adesso?
L'ho appena finito.
Ah, sì?
L'ho appena finito e devo dire che pur non avendo una grande passione per Verne, ho trovato che questo raggio verde ha qualcosa di assolutamente straordinario.
Sì?
Sì, perché è una bellissima storia d'amore, perché è una storia romantica, perché ci sono personaggi estremamente...
Che
cercano?
Come
posso dire? Che cercano... Ecco, brava, giusto, sì, che cercano qualcosa.
Lei il raggio verde l'ha visto? È mai riuscita a vederlo?
Sì, l'ho visto. L'ho visto addirittura 3 volte. La prima volta che l'ho visto poteva avere 8-9 anni. È stato la Ball. Voi conoscete la Ball?
No.
Ecco, c'è una bellissima spiaggia, molto lunga, 7 chilometri se ben ricordo. Ero andata a fare una passeggiata con mio padre e lui mi aveva appunto parlato di questo libro di Jules Verne, vero? Rammento che era una giornata particolarmente tersa.
Immagino.
L'aria era molto secca, non c'era neanche una nuvola e papà mi aveva detto forse avremo fortuna. E infatti quella sera l'ho visto, ma non è durato che una frazione di secondo, proprio quando il disco solare si è adagiato dietro l'orizzonte, non è vero? Ebbene, all'ultimissimo istante c'è stato come una specie di bagliore verde chiaro, come la lama di una sciabola che si distaccava orizzontalmente, non è vero? È stata una cosa molto suggestiva ma brevissima.
Ho paura che oggi non ci sia nessuna speranza di vederlo. Guardate il cielo, c'è una cappa di umidità.
Sì, è grigio, c'è molta foschia, non siamo fortunati.
Peccato. Si ricorda cosa racconta Verne? Dice Verne che quando una persona vede il raggio verde, quella persona è capace di leggere nei propri sentimenti e nei sentimenti altrui.
Davvero, è bellissimo.
È magnifico.
E se fosse vero, si potrebbe diventare molto lucidi vedendo il raggio verde.
È appunto quello che succede all'eroina del racconto.
Ah, sì? Non vede mai il raggio verde.
Oh, poverina.
Ma alla fine riesce a leggere con molta chiarezza nei propri sentimenti e in quelli del giovanotto che ha incontrato.
E lei non ci dice niente del raggio verde? Conoscerà senz'altro questo fenomeno fisico.
Ma certo, si capisce, lo conosco molto bene e l'ho visto con i miei occhi diverse volte. Se non vado errato, 5 volte, mi pare. È abbastanza raro, sapete. Certi anni passano intere estati senza che si riesca a vederlo nemmeno una volta, perché le condizioni atmosferiche, umidità, pressione e via discorrendo non sono favorevoli. Per esempio oggi sarebbe impossibile vederlo, c'è troppa foschia.
Troppo umidità.
Come diceva poc'anzi mia moglie, è necessario che l'atmosfera sia estremamente tersa. E la ragione di questo fenomeno è la diffrazione o rifrazione, sono fenomeni.
La rifrazione.
La rifrazione nell'atmosfera. E volete che ve lo spieghi più in dettaglio?
Se non le sei così, magari.
Allora, vogliate osservare un istante il sole?
Sì.
Ebbene, il sole non è esattamente dove lo vedete voi.
Ah no?
In realtà si trova un po' più in basso, perché i raggi del sole vengono curvati dall'atmosfera. Più il sole si trova vicino all'orizzonte, maggiore è la diffrazione nell'atmosfera.
Uh-huh.
E nel momento in cui il sole sembra toccare l'orizzonte, ebbene, esso in realtà si trova già dietro l'orizzonte. Quindi il sole, meglio il disco solare, sembra essere sollevato, sia pure di poco, su per giù di 0.5 grado. Questa è la prima ragione del fenomeno del raggio verde. La seconda ragione, invece, in sostanza, è dovuta alla dispersione dei colori, come avverrebbe in un prisma.
Sì.
Quando la luce attraversa un prisma si forma uno spettro.
Sì. Il colore
e del... Il colore la cui onda è maggiormente curva o curvata è il blu.
È il blu! Stavo per dire il verde.
No,
il verde è vicino al blu,
sì.
Va bene? Ricordate, ci sono il rosso, il giallo, il verde e il blu e il violetto. Blu e violetto sono colori molto deboli. Di conseguenza, quelli che risultano maggiormente visibili sono il giallo e il verde. Allora, quando il sole tramonta, ebbene... Il disco è, sì, leggermente elevato, tuttavia il colore blu e il colore verde si trovano in una posizione ancor più elevata rispetto al rosso e al giallo. Così, quando il disco scompare dietro l'orizzonte, l'ultimo raggio che si riesce a vedere è verde.
È verde, certo.
È già. Bel raggio
un verde meraviglioso.
Lei mi fa pensare al sapiente di quel libro che si intitolava...
È una persona anziana quella che racconta appunto la teoria scientifica sulla,
sta sparendo il sole, sta sparendo il sole.
Sì, all'orizzonte sta sparendo il sole, raggio verde, ma non c'è il raggio verde.
C'era troppa foschia.
In speciale su Jules Verne, che è stato pubblicato dal Ken Parker Magazine, la rivista western che però aveva anche cose scientifiche, si definiva il raggio verde di Giulio Verne, per l'appunto, uno dei romanzi minori di Verne. Io non l'ho mai letto.
Io l'ho letto dopo il film, devo dire. Non è dei più noti di Verne, sicuramente non è dei più verniani. Però è molto vicino a questa scena del vecchio che racconta. In realtà è molto preciso questa cosa stupenda della precisione illuministico-sentimentale che è affidata alla fatalità atmosferica. No? È proprio nello stesso verniano, è il romanticismo scientista, io trovo, che è molto Romero. Puoi seguire tutto Romero attraverso... non solo commedie, proverbi, perfino i comandamenti, secondo me, volendo, i sette peccati capitali alla rovescia.
State ascoltando Il raggio verde di Éric Rohmer, Leone d'oro a Venezia nel 1986. Puntata registrata il 3 settembre 1998.
Intanto Delfino è tornata sulla spiaggia e parla con una sua vicina di spiaggia libera.
Lei non ha fatto bagno?
No, ma per un po' mi sa che lo faccio. Vado a mettermi un po' a mollo.
Ha già una bella pronzatura. Beata lei. Ma sì, invece.
Lei sì che è nera, io sono cadaverica.
Come?
È lei che ha una bella abbronzatura.
Lei pensa? No, no, io non trovo. E comunque è impossibile che mi sono già abbronzata così tanto come dice lei.
Vorrei averla io quella tintarella. Ed è molto che qui.
Non molto, no. Sono arrivata l'altro ieri solamente.
L'altro ieri?
Precisamente. Conosceva già questa spiaggia?
Beh, insomma, è già da un paio di giorni che sono qui.
Va bene, ma è qui per vacanza?
Sì, sono in vacanza.
Ah, ecco, come me anche.
Ah, sì?
Eh sì, certo.
Lei è tedesca, vero?
No, no, no. Indovina di dove vengo.
Non so.
Ti do il tu perché, scusami, ma è più facile per straniera. Faccio tanti sbagli.
No, no, non è vero, parla molto bene. Non so, potrebbe essere olandese, giusto?
No, un po' più alto ancora.
Norvegese?
Quasi.
Svedese.
Sì, esattamente, sì, sì. Sì. E lei da dove vieni?
Parigi.
Tu da dove vieni?
Sì,
sei francese?
Di Parigi.
Ah, fortunata. È un bel paese la Francia, eh? Ma sfortunatamente non so se avrò tempo di visitarla tutta. Perché così un mese all'anno è troppo poco. Io ho un mese di vacanza.
Ha intenzione di... Pensa di fare il giro del paese?
No, no, no. Sono venuta direttamente qui. Sono venuta e sono arrivata in aereo. E poi parto per Spagna.
Ah, ecco. Ho capito, ma viaggio da sola.
È bello viaggiare sola. Io adoro. Ah, sì. Mi piace molto viaggiare sola, perché si può scoprire molte cose interessanti e conoscere tanta gente nuova e divertirsi. E tu viaggi da sola? Sei qui sola?
La svedese e Delfin sono due tipetti completamente diversi. Intanto lei ha un monopezzo molto riservato e molto coprente, mentre la svedese ha i seni completamente di fuori e ha questa filosofia di viaggiare da sola, di andare in cerca di avventura, mentre ormai sappiamo che Delfin ha orecchiato. Un po' ha trovato, sentendo questo dialogo di anziani che parlavano del raggio verde, un po' la chiave della sua ricerca. Adesso vedremo che le due ragazze, forse, ora che hanno deciso di fare una serata insieme, incroceranno un po' quello che loro credono della vita e sono veramente due cose completamente differenti.
Hai freddo?
Un po'.
Certo, sei tutta bagnata, asciugati.
È quello che sto facendo.
Ma perché fai il bagno con costume, scusi?
Sì, perché non dovrei.
È meglio se te lo togli.
Ma perché? Dai.
Perché ti fa raffreddare.
Ma no, non mi raffreddo per niente, sto bene.
Non ti fa fastidio?
No.
Ma tu metti costume anche per prendere il sole?
Sì.
Ma ti lascia tutte strisce e segni bianchi, no?
E tu allora?
Io sto meglio senza vestiti addosso. Guarda tutta la gente. Capisci perché? Non so. Io è perché sono abituata così. Sai, in Scandinavia siamo sempre tutti mezzi nudi. Ma scusa, guardati intorno.
Sì.
Sono tutti svestiti, è bello, no?
Sì,
guarda. Guarda che bello quel ragazzo. Guarda, è là, quel ragazzo là. Nuota molto bene. Non è male, forse è volgare un poco, ma carino, non ti pare?
Tu guardi i ragazzi.
Ma è logico che guardo ragazzi, scusi. Sono qui in vacanza da sola. Bisogna trovare uno bello, il migliore che c'è.
Ma non ce l'hai il fidanzato in petto?
Mio fidanzato. Tu non sai cosa vuol dire. Tu non hai fidanzato, vero?
No.
Sei fortunata e tanto.
Perché?
Perché? Perché sono rompiscatole. E perché sono troppo egoisti e gelosi. Non puoi essere libera neanche un momento. Sono sempre lì che controllano, che seguono. Perché sai, comunque non è per niente bello essere sole, ma non è neanche bello restare troppo tempo con stesso ragazzo. Ma tu, tu sei sempre stata sola invece.
No.
Sei stata fidanzata
in
tua vita?
Sì, io sono stata con un ragazzo per anni. E beh, adesso invece sono sola.
Ah,
è finita.
Ma perché, cosa è successo in conclusione?
In conclusione niente, è successo che sono rimasta sola.
È lui che ti ha lasciato?
No.
Sei tu che hai deciso di lasciare lui?
No, neanche, è la vita.
Ah beh certo, ma è così complicata la vita. Anche a me una volta è successo.
Ora basta, siamo in vacanza, bisogna approfittarne, bisogna distrarsi.
Sì, ma se resti chiusa in casa tutto il giorno è inutile. Questa sera bisogna uscire e andare a divertirsi.
E andare dove, scusa, in discoteca?
Beh certo, non ti piace discoteca? Non ti diverte ballare?
Sì.
Dai che andiamo a dragare un po'.
A dragare?
Ma
a dragare,
sì, certo.
A dragare che?
A dragare che? Ragazzi! Accidenti, ho addosso una foglia. Mi voglio divertire. Guarda anche quello là, guardalo, è bello da morire.
Ma io invece, sai, ho qualche difficoltà a trovare il mio tipo ideale. Cioè, voglio dire...
Qual è il tuo tipo ideale?
Oh...
Lo vorresti, lo preferisci? Chi ti piacerebbe
conoscere? È romantico il mio ideale, un ideale romantico.
Ah, perfetto. Allora portafoglio non ti importa, non è
no,
problema.
No. I quattrini non mi interessano. Invece credo ancora che, cioè, il mio ideale è romantico. No, però in fin dei conti è una...
Insomma, ti piacciono cenette con lume di candela, serenate, dichiarazioni
d'amore
a chiave di luna?
Ma che? Non me ne frega niente delle candele. Piuttosto mi immagino sempre che un giorno là, o laggiù magari, dove si rompono le onde, forse incontrerò...
Tu come fai a capire quando vedi... Non so, tu senti quando vedi qualcuno, se vedi passare qualcuno... Un ragazzo, un bel ragazzo. Come fai a sentire che quello è giusto per te? Come capisci se è tuo tipo? Quando si avvicina, quando comincia a parlarti? Come decidi se ti piace o non ti piace? Magari uno c'è che può piacerti. Ma
sì,
come fai a saperlo se non
ti
guardi
intorno?
Sì, va
bene, ho capito. Ma sì, certo, cioè... Io mi guardo intorno. Non sei convinta, sono una che guarda molto gli altri. Ma in quanto al resto è tutto vago per me.
È tutto svago? Come?
È tutto vago.
Ah, confuso, perché?
Perché non sono una persona che prende l'iniziativa. Non sono intraprendente, sono una che guarda tanto gli altri, sì, ma non faccio mai un'azione determinata per trovare qualcuno o per trovare qualche cosa. Ma può darsi che mi sbagli.
Ma allora aspetti che sono gli altri a cercare te?
No, ma che c'entra? Te l'ho detto, è tutto vago, non
sì,
ti so spiegare.
Sì, però devi capire che l'uomo ideale non arriva solo, bisogna darsi da fare.
Questo per me non vuol dire niente, soltanto una frase fatta. Dici, bisogna darsi da fare. E lo so, me l'hanno già detto le mie amiche di Parigi. Bisogna fare qualcosa, bisogna cercare, bisogna... bla bla, bla bla.
Tu hai cercato? Ma veramente nemmeno io penso che bisogna cercare, sai. Bisogna sentire. Tu senti qualcosa? Senti qualcosa quando parli con gente?
Sì, certo.
In che modo lo senti?
Sì, lo sento, sì.
Senti uomini e donne in stesso modo?
Ma sì, li sento con la stessa chiarezza. Voglio dire, in generale credo di essere estremamente aperta con gli altri. Sono una donna disponibile, ascolto tutti. Sono aperta, ecco.
Però hai delusioni ogni tanto.
Insomma, sì. Sì e no. Cioè, non è mai successo niente di speciale. Non è che sia... Cioè, non ho mai... Sono una che ascolta molto gli altri, li guarda esistere. No.
Ma non puoi dare subito confidenza con tutti?
Ma sì. Perché no?
Io penso di no.
Eh?
Io penso di no.
Tu non hai fiducia nel prossimo?
No. Io gioco con persone.
Ah, sarebbe a dire? Cosa fai?
Niente, voglio dire che per trovare uno che ti fa bene, che è persona giusta, bisogna che stai molto attenta a non mostrare subito i tuoi sentimenti.
E allora cosa mostri di te stessa?
Ma vivo vita momento per momento, mi diverto, insomma, e guardo reazioni di altri. Poi alla fine faccio mie riflessioni, se va bene o se non va bene. È un po' come giocare a carte, capisci? Non puoi far vedere subito cosa hai in mano.
Io non ho niente in mano.
Ma dai, non dire sciocchezze. Hai sicuramente qualcosa.
Io non ho niente in mano.
Su, Delphine. Non ti devi prendere così. Coraggio. Ma cosa c'è? Perché piangi? Basta, non pensarci. Non pensarci più, tanto è inutile.
Io mi sforzo di non pensarci, non ci penso, ma poi si parla di mostrare le cose. Ma io che cosa mostro? Non ho niente. Se avessi delle cose da mostrare, gli altri le avrebbero già viste. Logico.
Tu ti aspetti troppo di altri. Dai, finisci. Piangere non serve a niente. Abbi più fiducia in te, bisogna che...
Ma io non sono uguale a te, capisci? Non sono fatta come te, siamo diverse noi due, siamo... Per me le cose non sono evidenti, non sono normali come te. Per me, in realtà, se io dessi agli altri, se avessi qualcosa da dare, gli altri se ne sarebbero accorti, quindi se mi stanno alla larga è normale, è semplicemente colpa mia.
Ma no!
Quante volte mi sforzo di ascoltare la gente, di starla a sentire, di parlarci insieme.
E non comunichi, non hai rapporto con gente.
Ma no, ci riesco, anzi, sono molto aperta, voglio dire, io non penso che si possa essere aperti e tolleranti più di così. E se la gente non mi viene a cercare, è chiaro che le cose stanno così, che è colpa mia. Perché non valgo niente.
Basta. Delfin, dimentica i tuoi dispiaceri, dimentica tutto. Stasera andiamo a divertirci. Oh, guarda, guarda. Ecco, nostre vittime.
Buongiorno, ragazze. Come va, vi divertite? E cosa fate di bello stasera? Ci possiamo sedere con voi?
Va bene.
Sulla terrazza del bar sopra la spiaggia, la svedese sorseggia un kir e fuma Gauloise. Avete sentito invece Delfin mettersi a piangere mentre sorseggiava un succo di frutta. Adesso hanno dragato, come hanno detto, con francesismo da draghe prima. Questo tra l'altro pone una serie di problemi, perché è vero che il doppiaggio lascia molto a desiderare, però è tanto vero che è difficilissimo doppiare un film di Romer come lo era un film di Godard o in generale i film della Nouvelle Vague. Io mi ricordo in Fino all'ultimo respiro c'era un dialogo, anzi un'affermazione, un urlo di Jean-Paul Belmondo che diceva «Maintenant je fonce Alphonse», che non vuol dire niente, che fu tradotto in italiano «Adesso mi ci butto di brutto». Cioè è difficile rendere questi giochi di parole in... Comunque, la svedese di fatto con la sua mentalità edonistica un po' la figlia di Haide Politov, della collezionista. Quel film non si svolgeva a Biarritz ma a Saint-Tropez, e il rapporto tra le due ragazze sta entrando in crisi, anche perché questi due giovani che si sono avvicinati a loro vogliono caricarle, come si direbbe in italiano, ma le reazioni, come sentiremo più tardi, saranno molto diverse.
Romer, i suoi rapporti col botteghino come sono stati? Sempre molto difficili o no?
No, sempre mai molto difficili. Ha avuto un rapporto terribile iniziale con la produzione, con il primo film, Signe de Lyon, subito un film di nuovo topografico, cartografico e astrologico.
Che era prodotto da Chabrol, insomma.
E poi è invece uno dei pochi cineasti che si è ritagliato un pubblico limitato, urbano, cinefilo, che gli ha permesso sostanzialmente di continuare a fare i suoi film fino adesso, in cui è questo anziano che fa film ancora sui giovani come gioco di distanza e che vengono visti da un pubblico misto ma molto limitato, che si riproduce, è un cinema assolutamente di nicchia, e nello stesso tempo è un cinema, guarda, prima quando lei si mette a piangere perché sa che anche lei, non lo sa l'amica svedese, l'incontro svedese, ma ecco, ora sta scappando, lascia il
ha detto
draghero.
Basta, sì, con questi quattro.
Ma anche lei gioca a carte, in realtà, lo sappiamo noi perché la vediamo che la racconta per strada, e beh, mi sembra che il cinema di Romer sia proprio un gioco a carte,
quindi scienza e caso.
Tra Pascal e Cartesio, tra due, che giocano a carte con i suoi film, tutti questi film sono carte raccattate per strada, no?
Delfin! Ascolta un momento.
Cosa c'hai? Cosa vuoi?
Non voglio niente. Però stavamo bene tutti insieme. Ci potevamo divertire. Fare qualcosa.
Ma perché? Non ho nessuna voglia di divertirmi con voi.
Non ti piace la musica?
Perché devo sforzarmi di fare delle cose che non mi va di fare?
Non so, però mi eri simpatica. Sono solo, non conosco nessuno a Biarritz.
Sì, ma con me non faresti un buon affare.
Potevamo fare una passeggiata in riva al mare. Non ci trovo niente
non
di
ne ho voglia. Non ne ho voglia.
Senti.
No, devo andare.
Strana però la teoria della svedese, no? Perché ha detto bisogna guardarsi in giro e trovare nella spiaggia il più bello di tutta la spiaggia. Poi invece è stata rimorchiata da due casualmente, e lei che voleva pure applicare quella teoria evidentemente non era convinta della bellezza assoluta di questo.
Beh, prima parlavamo di 68, il rapporto tra teoria e prassi è sempre stato un tema di ampia analisi.
Insomma, abbiamo capito che la nostra eroina tornerà a Parigi e lascerà Biarritz per sempre, sempre più sola, sempre più però convinta delle sue posizioni teoriche che la portano verso una solitudine aperta, no?
Siamo alla stazione di Biarritz adesso. Lei ormai è decisa di andare via, entra a passo di corsa. L'orologio ha appena superato le 15.33 e per Parigi c'è un, è appena partito il treno, le 15.07, quindi dovrà aspettarne uno dopo. E nel frattempo lei appunto si aggira per la sala d'aspetto, una sala d'aspetto fatta di ragazzi con i sacchi a pelo che stanno aspettando il treno. Lei ha una delle prime borse di quelle tipiche da marocchino, insomma, no? Come si dice, quelle colorate di quella specie di tela. Si siede stanca su una sedia e aspetta.
Enrico, il miracolo di Romer, qual è? A proposito di quello che dicevi prima, i primi piani li fa il chi vede i film. Cioè, cosa avviene? Che agisce a livello concettuale, cioè entri dentro il personaggio e quindi ne hai una visione differente da quella che vedi, un po' come questo raggio verde.
Ho l'impressione che lui prende davvero la carta, che è perfettamente disegnata, però la prende come per caso e sei costretto tu a darle, a giocarla, la giochi tu spettatore, devi proprio leggere ogni immagine, infatti hai sempre tempo per quello che riguarda i personaggi, poi dei dettagli minimi che sono anche loro buttati via, no? Come quelli che citavamo prima.
Cioè succede che uno vede nei film di Romer cose che non esistono?
Sì, sono film assolutamente virtuali, sono talmente fenomenologici in realtà, no? Talmente legati a piccole cose, sempre a percorsi, poi alla fine sono film tutti su un singolo personaggio, sempre che deambula, tutti i film di Romer sono questo, dal primo all'ultimo.
Questa volta il ragazzo che si avvicina a lei ha uno stile di approccio completamente diverso, insomma non ha nessuno stile, la guarda, lei sta un libro in mano, i loro occhi si incrociano, lei si mette a ridere.
È come una specie di fenomenologia insoggettiva.
È il mio libro che ti interessa?
Sì, sì, no, cioè lo conosco. È l'idiota di Dostoevsky, no? Posso sedermi?
Come no, certo.
Sei quasi alla fine ormai.
Presso poco, sì.
Ti piace?
Non riesco a leggere la stazione, mi distraggo.
Non ti piacciono le stazioni?
Non mi piace partire. Torno a Parigi, ma non ho tanta voglia.
Sei parigina?
Sì, io sono di Parigi. Ero in vacanza a Biarritz, mi sono fermata qualche giorno. E tu?
Vado a fare il weekend a Saint-Jean-de-Luz. Ma non per molto. Starò là due giorni. Poi lunedì devo ricominciare.
Ricominciare cosa?
Seguo un corso.
Di cosa?
Sono ebanista, ogni tanto seguo dei corsi da dei vecchi artigiani.
Io faccio la segretaria, ma non è molto interessante.
Perché? No.
No.
Non importa, capita a tutti. Le stazioni e i treni mettono un po' di malinconia.
È lontano Saint-Jean-de-Luz?
No, no, è a 5 minuti. È molto grazioso. È un porticciolo di pescatori. Non lo conosci?
No.
Ma che facevi a Biarritz?
Oh, non ho fatto niente di speciale. Ho visto la Grand Plage. Tu la conosci, la Grand Plage?
Sì.
È che non mi sono fermata molto.
Ah, no?
No, non è stata una gran vacanza.
C'era brutto tempo. Ma perché ti fa ridere?
Non mi fa ridere nemmeno un po'. Dovevo andare a Parigi. Cioè, ci devo andare. Ma sarei curiosa di...
Cosa?
Non ho mai visto Saint-Jean-de-Luz.
È bellissimo, sai.
Potrei partire un po' più tardi.
Ma certo, puoi prendere il treno della notte.
Oh, sì, ma volevo soltanto dire... Cioè, senza nessun sottinteso. Mi accompagni?
Ma certo, molto volentieri.
Ma io non mi fido degli uomini, è inutile. È assurdo, lo so, e il risultato è che non ne vedo, non ne incontro più. Sì, magari dei tipi che mi corrono dietro per bere un bicchiere o per dire quattro fregnacci o per portarmi a letto, chissà. Comunque non ce la faccio, li allontano, li rifiuto. Tutti.
E tu non corri mai appresso a loro?
No, solo con te. Non so perché mi sono buttata così in avanti. Non la faccio mai, ma in fin dei conti non mi dispiace affatto. Non so assolutamente come andrà a finire, ma bisogna pur rischiare, no?
Non sei mai stata innamorata? No, perché dici che tutti gli uomini sono innamorati. Cioè, no.
Non ho mai detto che sono tutti innamorati. Al contrario, no, niente affatto, non sono per niente innamorati di me. Mi corrono dietro per un giorno e poi via. E so che non era per amore. Io capisco quello che un uomo vuole prendere da te. Io lo intuisco se non, quando è una cosa superficiale, quando è. Cioè, da come un uomo posa lo sguardo su di me, ecco, io mi rendo subito conto se ha visto una cosa superficiale e se vuole soltanto che gliela dia. Ma io non. Mi sembra troppo futile, non mi dice niente. È raro incontrare un uomo che abbia lo sguardo così profondo da far venire anche a me la voglia di corrergli incontro e di dargli. Ma sono stata, è logico che sono stata innamorata anch'io, come tutti gli altri. Sono stata innamorata direi 3 volte in vita mia. Sì, 3 volte. Tu sei innamorato in questo momento?
No. Ma spero di diventarlo. Può succedere. Cosa?
Niente. Sono una cretina.
Io non penso.
Io sì. Era un sacco di tempo che non incontravo un ragazzo. Alle volte sono io che non voglio. Ho deciso di restare sola finché non avessi incontrato qualcuno che valesse veramente. Voglio dire, quando sei sola e vai con qualcuno così per una volta, per avere un'avventura. Cioè, ci si sente, secondo me dopo ci si sente più soli di prima. Capisci? Quando la sera poi ritorni a casa tua e sei appena andata a letto con un tizio qualsiasi. E sai che non gliene frega niente, non frega niente neanche a te. E nessuno dei due ne ha ricavato niente. Ecco, questo io lo trovo ancora più spaventoso che tenersi la propria solitudine. In questo senso la solitudine diventa uno stile di vita, una regola, capisci? D'accordo, vivi per un sacco di tempo da sola, non hai più rapporti di nessun genere con gli uomini, con nessuno. È devastante, ma nel contempo riesci a serbare in te stessa una certa purezza, per così dire, perché così non disperdi quel poco di energia che hai dentro. Cioè, continui a sognare, ad aspettare, ma è meglio vivere sognando un ideale che adattarsi a una mediocre realtà, capisci? E perdere ogni speranza. Boh, io parlo, ma ho paura di non aspettarmi più niente.
Alla stazione si sono spostati al bar, stiamo sempre ascoltando il Raggio Verde di Romer e adesso stanno di nuovo passeggiando lungo il lungomare di Biarritz. Un negozio si chiama il Raggio Verde, proprio il Rayon Vert, vende souvenir orrendi da spiaggia, materassini, cuscinetti, bandierine e così via. E il dialogo tra i due dimostra molto chiaramente che in questo paesino storico lì vicino ci andranno sicuramente, no?
Ti volevo chiedere una cosa, lavori lunedì?
No, ancora qualche giorno di ferie.
Perché non vieni a stare qualche giorno a Bayonne con me?
Cosa fai, mi prendi in giro?
Non ti prendo
in
giro.
Ma sì.
Scusa, perché dovrei prenderti in giro?
E perché vuoi che stia qualche giorno con te?
Perché ne ho voglia, nient'altro. Cosa c'è di strano? Lasciati andare.
Sì.
Vieni. È un bel posto. Non ne hai voglia? Dimmi di sì.
No, aspetta, dai.
Mi farebbe piacere.
Sì, ma aspetta, aspetta un momentino.
Perché?
Aspetta un momento, devi avere un po' di pazienza.
Ma insomma, cosa bisogna aspettare?
Sai cos'è il Raggio Verde?
No, che cos'è?
È l'ultimo raggio del sole che tramonta. Verne ci ha scritto sopra un racconto.
Non l'ho letto. Perché? Porta bene?
No, niente del genere. Ti permette di conoscere.
Che cosa?
Adesso te lo dico. Aspetta.
Cosa ti permette di conoscere? Ci verrei a saperlo.
Anch'io.
Forse ho capito. Piangi.
No. Non dovrei piangere.
Non piangere. No.
Non l'abbiamo visto il raggio verde, o qualcuno meglio l'ha visto e qualcun altro non l'ha visto. Era vuota e anche non tanto interessante la sacco pelista che aveva vinto l'anno prima, no? Di Agnès Varda in Senza tetto né legge. È un personaggio sensibile, ricco e forse la migliore organizzatrice di vacanze che si sia mai vista, perché è un personaggio di straordinaria ricchezza, quella di Romer, che nel 1986 porta al successo il raggio verde. Noi ringraziamo Enrico, che sta per dire qualcosa.
Sì, no, sono rimasto di nuovo incantato, devo dire, che questo raggio che arriva quando già è già avvenuto di nuovo, no? La chiarezza l'hai avuta prima, perché segue questo, cosa che non ha mai fatto, quindi il raggio è semplicemente un... che infatti non, infine non vediamo, lei lo vede ma non lo vediamo. A proposito...
Enrico l'ha visto.
A proposito, hanno visto una volta, tre, come si dice qua, tre volte, mi sono innamorata tre volte, la vecchia dice che l'ha visto tre volte, ma pare che Romer abbia... sospeso, abbia finito il film con 6 mesi di ritardo perché ha aspettato per tutta un'estate di trovare un raggio verde.
Allora, c'era via Venezia. Salutiamoli, abbiamo organizzato questa trasmissione assieme a Silvia Toso, Valeriano Battisti, Miriam Mauti, Piero Pugliese, Silvano Agosti, Enrico Ghezzi, naturalmente Stefano Della Casa.
Ciao.
E Roberto Silvestri.
In occasione della Mostra del Cinema di Venezia abbiamo trasmesso Il Raggio Verde di Éric Rohmer, Leone d'Oro 1986, puntata registrata il 3 settembre 1998, che trovate già in podcast sul sito hollywoodparty.rai.it.